Ξύσει ο στο ρεγιστά.
Allora, siccome ci eravamo tutti quanti, l'altro qui mi chiamo Patrizia, quella del Movimento di Cooperazione Educativa, e mi dispiace, non mancava lei, però rifare tutta quanta una questione sulla prota direi di no, direi solamente mettere un secondino a fuoco la tematica che abbiamo affrontato l'altra volta, e questa che le altre tematiche invece che secondo me affrontiamo oggi sono, io l'altra volta ho fatto il discorso più che altro sul bambino tecnologico, ho chiamato bambino trasparente, bambino non visto, ho fatto un discorso di problema di identità, su come ristrutturare, fare un discorso sulla memoria per strutturare una buona identità. Questo perché i bambini possono esprimere i loro bisogni. Dopodiché ho fatto un accenno fra i bisogni dei cosiddetti bambini europei e i bisogni invece dei bambini di nazioni dove, diciamo così, questi bisogni non sono, diciamo, di secondari, un discorso di qualità, ma sono più che altro bisogni primari, un discorso di vita, di fame, di situazione molto più complessa. E ho trattato più, diciamo così, tutta quella prima parte del bambino rispetto ai suoi bisogni, della cultura diversa del bambino, più che altro vista dal nostro punto di vista. Invece oggi ci sono altri due interventi. Uno è di Antonio Masci, insegnante della scuola steineriana, e che ci farà una presentazione, credo, del suo lavoro, di alcuni punti di vista metodologici, eccetera, pedagogici, e non so che cos'altro, perché non conosco il suo lavoro. E Marina invece punterà un pochino più il discorso sui bambini di strada, e ce ne, però credo che sia più giusto che ne parli un attimo lei, siccome ha una valanga di diapositive, su che cosa, su quale parte del suo lavoro lei oggi intende un attimino più illustrarci la cosa. Dopodiché penso che sarebbe buono un attimo fare delle riflessioni, vedere il punto, se ci rimane il tempo, quindi mi sembrerebbe, per questo io dicevo, cominciamo senza ripetere tutto quanto da capo. Se per caso tu vuoi un attimo vedere il lavoro mio della trotta, io ho fatto fare delle fotocopie della parte che ho detto e magari te ne fai fornire una copia. Marina Spadaro, il Movimento di Cooperazione Educativa, allora comincia.
Dunque, io tra l'altro sono appena tornata dal Brasile. In Brasile seguo un progetto nella città di Florianópolis, che è la capitale dello Stato di Santa Catarina, un progetto educativo, e adesso ho cominciato a seguirne un altro anche a Natividade, sempre rivolto ai bambini, nello Stato di Rio de Janeiro. E diciamo che la caratteristica di questi progetti è di avere sicuramente come beneficiari diretti dell'azione i bambini brasiliani, però la qualità del rapporto come scambio di idee, di risorse e di energie cerca il dialogo reciproco, e quindi c'è un'assunzione da parte della situazione brasiliana del significato educativo dell'azione che noi stiamo svolgendo qui in Italia per rispetto ai nostri obiettivi pedagogici, educativi, chiamiamoli interculturali per intenderci. Allora, anche per questo, le diapositive che ho portato, e che io non spiegherò, per cui sembrano tante ma non ci vorrà molto tempo, in 10 minuti si vedono, io non spiegherò le diapositive, e ci sarà invece di sfondo una musica. Tra l'altro la prima canzone di questa musica non è in brasiliano, è in angolano, e racconta la storia di questo bambino che arrivano i bianchi, i genitori vengono trascinati via da una parte e dall'altra, fatti schiavi, e lui rimane solo e piange, mamma uè, mamma uè. E perché poi questo è uno dei punti del cuore, del perché dei bambini di strada. Si potrebbe poi, come dire, seguire un itinerario lunghissimo che è anche oltre il tempo che abbiamo a disposizione. E nelle diapositive io mi scuso, questa non è proprio la serie ufficiale, diciamo, che sta in una scuola, comunque credo che sarà piacevole lo stesso. Io non ho mai fotografato, o se certe volte l'ho fatto, le uso in pochissime situazioni, delle foto, io dico, della realtà nuda. E spesso ho difficoltà anche a riprenderle. E questo anche perché da un punto di vista poi rispetto a un lavoro di condivisione, di divulgazione, abbiamo visto, insomma, la mia idea è che sono molto controproducenti. Allora, nelle diapositive che io vi propongo, non vogliono essere diapositive da vispa d'eresa, sono diapositive molto serie, però vedrete i bambini di questa realtà di Florianopolis. Nel momento in cui stanno nel loro spazio educativo che gli stiamo garantendo e stanno entrando in contatto con i materiali che sono arrivati dai bambini italiani. E successivamente l'altra parte della serie, invece, gli educatori di questi bambini che fanno degli interventi dentro le scuole con i bambini italiani, che sono in corrispondenza e in rapporto con i bambini brasiliani. E in qualche modo mi piacerebbe mantenere il filo della comunicazione su questa tematica, anche rispetto alla proposta del tema. E anche perché, con provocazioni a te, io so molto poco della scuola steineriana, ho letto Steiner, conosco qualcosa, e mi sembra, dicevo a Patrizia al telefono, che forse ci sono dei punti della vostra proposta pedagogica, però io parlo molto, come dire, con molta ignoranza, che possono, potrebbero dare dei grossi contributi nel momento in cui si decide di fare in modo che l'infanzia nostra, particolarmente concentrata sul fatto di essere italiana ed eurocentrica, si apre e comincia a conoscere che non esiste l'infanzia in assoluto, esistono le infanzie, c'è forse qualche tratto. Io non me la sento di usare la parola universale, comunque che contraddistingue la cultura infantile, al di là poi dei luoghi di appartenenza, dei contesti di appartenenza, ma poi è vero che l'infanzia è il risultato di quello che noi adulti offriamo ai bambini. E quindi è più corretto, io preferisco parlare di infanzie. E mi sembra già un passo avanti enorme che i nostri bambini crescono con questa cosa che io ad esempio non ho avuto. Cioè di sapere che ci sono altri modi di essere infanzia. E poi su questo forse io costruirò degli strumenti per avere un punto di vista differente sulla realtà che mi circonda. E alcune cose della proposta di Steiner, per quel poco che so della vostra scuola, entrano nel vivo nel momento in cui si vanno a cercare gli strumenti e i temi mediatori da un punto di vista educativo. Come e con cosa intervenire nel costruire il rapporto tra infanzie molto distanti o anche tra adulti, no? Molto distanti, che è la tematica dell'intercultura. E questo però dopo tu mi risponderai se è vero o se non è vero. Allora io andrei con le diapositive e ecco un'ultima cosa sola prima di iniziare. Io non, come dire, non so se è uno sbaglio, però forse voi già avete abbastanza informazioni sui bambini di strada. Allora diciamo, adesso vi do solo una piccola informazione così poi non si sovrappone su quello che vedete, ci sono delle generalizzazioni anche qui, allora, per quello che riguarda il Brasile, adesso questo dei bambini di strada è un fenomeno trasversale, cioè sta interessando le infanzie di molte parti del mondo e quindi per questo a noi ci deve interessare molto perché è il futuro del pianeta. Che sta andando avanti così. Non parliamo di migliaia, stiamo parlando di popolazioni, cioè di milioni. Quindi si tratta proprio di un popolo, di popoli di bambini, che in modo molto più massiccio di quello che è stato anni e anni fa, sperimentano una condizione del vivere che è a livello proprio di grandi numeri, che sicuramente ci porta, come dire, su altre sponde, cioè proprio un altro popolo. Quando per il Brasile parliamo di bambini di strada, ci riferiamo in modo preciso a una fascia dell'infanzia, a me non piace la parola a rischio, dell'infanzia deprivata brasiliana. Allora, rispetto ai grandi numeri, se uno si rifà ad alcuni dati dell'UNICEF, diciamo che proprio bambini di strada sui 7 milioni. Quando sentiamo la cifra di 30 milioni di bambini abbandonati, ad esempio anche il movimento Meninos di Rua parla di bambini sulla strada, cioè quei bambini che provengono dalle famiglie che poi vivono nelle aree di occupazione, nelle favela, eccetera, bambini che hanno situazioni di marginalità totale, di deprivazione, proprio di non attendimento dei bisogni fondamentali, ma che comunque hanno un adulto. Non esiste la famiglia così, cioè dobbiamo scordarci la struttura famiglia, però comunque hanno un adulto, un punto che può essere un luogo, una situazione, comunque un qualcosa di preciso che è di riferimento e che quindi può costituire un elemento aggregante della loro strutturante della loro personalità, nel positivo e nel negativo. Perché poi si riesce a trovare conforto o perché mi metto in conflitto. Comunque hanno questo. Con questi bimbi è possibile fare un lavoro i cui itinerari possiamo chiamarli dal preventivo a proprio l'educativo in senso più totale, in cui anche noi ci possiamo ritrovare. Ci sono dei linguaggi che possono trovare delle parole in comune e si possono seguire questi bambini, diciamo, in un modo che, come dire, che noi lo capiamo. Quando invece parliamo proprio del bambino di strada, su per giù di questi 7 milioni, faccio un esempio, a Salvador di Bahia, quando Jorge Amado scrive questo bellissimo libro I Capitani della Spiaggia, di 40 anni fa, diciamo, precedente al periodo della dittatura militare di Bahia, i bambini di strada è proprio quel gruppo di cui lui racconta, una quarantina di ragazzini. Adesso sono 12.000. E questi bambini hanno la cosa che o perché non l'hanno mai avuto o perché l'hanno rimosso con operazioni di censura potentissime, non hanno più nessun nucleo aggregante della loro personalità nel senso più globale, cioè parlo dell'affettività e del livello cognitivo. Allora le categorie fondamentali di causa, di conseguenzialità, di spazio-tempo, come dire, hanno dei cortocircuiti e il lavoro con questi bambini diventa molto molto particolare. Deve essere fatto in modo molto molto specializzato e purtroppo spesso uno non riesce a contare mai quanto tempo deve accompagnarli prima di dargli un segno che gli rimanga dentro in modo autonomo. L'esperienza che io porto si riferisce ai bambini sulla strada, cioè a bambini che hanno nel positivo nel negativo comunque hanno questa possibilità di strutturazione della personalità. E tra questi ci sono venditori di giornali, quelli che vedrete sono in gran parte buttati fuori dalla scuola o quasi tutti sono bimbi e quindi con difficoltà di arrivare all'alfabetizzazione. Sono bimbi che spesso li trovi a chiedere l'elemosina, stanno in strada anche due notti, tre giorni, fanno un piccolo furto, però poi hanno dove tornare. E questo è fondamentale rispetto poi all'intervento educativo. Allora questo mi sembra importante perché ci sono delle persone che poi dicono ah ma quelli non sono i bambini di strada, allora, no? Invece, come dire, è bene avere presente a quale universo ci stiamo riferendo. Beh, l'ultima canzone era molto romantica e notturna, perché però se andiamo avanti nel nastro poi ce n'era un'altra invece come il pesciolino un pochino più... dunque, se siete d'accordo con me, il fatto di incontrarvi, io vorrei in un qualche modo parlare non tanto dei bambini di strada, poi se voi volete mi domandate, però volevo un attimo cercare di comunicarvi il progetto. Perché questo? Perché tanto per evitare discorsi in generale e poi perché ci sembra importante il più possibile conoscerlo anche perché poi da parte dei brasiliani ci sono altre situazioni, ad esempio, che vorrebbero fare questa cosa. Ogni situazione è molto particolare, va tutta reinventata, non esistono ricette fisse assolutamente. Però, per cui, come dire, più si conosce questa cosa e più noi siamo contenti. La prima immagine era un aquilone perché il nome è il Brasile un aquilone di questa operazione. La prima volta che andammo in Brasile ci furono questi bimbi, noi ci fummo colpiti perché veramente tutti i ragazzini, anche dove sembra che non c'è spazio, riescono a giocare perché giocano con gli aquiloni. Infatti poi avete visto uno dei laboratori delle educatrici, con i nostri bambini, era proprio di costruzione dell'aquilone. Non si tratta tanto di fare tanti aquiloni, quanto arrivare al momento della danza col vento, con l'aquilone. Perché c'è un rapporto con lo spazio, con l'alto, però i piedi per giocare con l'aquilone devono stare molto ben piantati per terra. Allora, i piedi ben piantati per terra, il corpo morbido e il braccio che segue la danza del vento, perché anche un aquilone piccolo fatto con un foglio di quaderno riesce ad avere una forza grande. E allora l'operazione è il Brasile è un aquilone. È iniziato per un incontro fortunato di 4 anni fa del Movimento di Cooperazione Educativa che fece un incontro internazionale ospitato da un paese del sud del mondo, si offersero dei brasiliani, per questo anche Florianopolis. Non c'è nessun altro motivo, cioè a Florianopolis è successo un incontro. E noi siamo andati appresso a questo incontro, noi ed alcuni di questi educatori brasiliani. Diciamo da un punto di vista, io adesso parlo come educatrice, come insegnante, il fatto di riuscire a trovare un punto di contatto, proprio di riconoscersi con questi educatori popolari, è il fatto che loro, come noi, considerano comunque fondamentale la centralità del soggetto e quindi la relazione educativa come la cosa, come dire, più preziosa, più importante, su cui poi vai a costruire anche il sapere. E trovare questa cosa con questi educatori è stato molto grosso e loro ci hanno insegnato, come anche i primi colloqui con i bambini, che ai bambini quando gli chiedevi ma tu che cosa ti piace di più quando vieni in queste case da crianza, in queste case dei bambini, fuori della scuola pubblica, e loro dicevano da mangiare. E la seconda cosa, ternura, la tenerezza per tutti i bambini. Poi la cosa che ci ha colpito è che dopo i due bisogni fondamentali, imprescindibili per crescere, vedevamo che questi bambini in questa situazione avevano comunque una grandissima creatività, una grandissima curiosità, delle potenzialità enormi e una voglia di conoscere molto molto grossa che li aiutava, come dire, a crescere con qualche chance in più, e per cui, come dire, era molto da mettere in crisi il fatto che di solito purtroppo è ancora ricorrente, cioè che quando si tratta di bambini che hanno bisogni primari scoperti, la proposta educativa gioco forza diventa assistenziale, perché quello è, il resto viene dopo. Invece questo gruppo di educatori che abbiamo conosciuto metteva in crisi questo tipo di intenzione e stava alla ricerca di qualche cosa per poter iniziare una cosa diversa. E il nostro incontro, mo, nel piccolo comunque, è riuscito molto attraverso proprio la relazione con un diverso lontano a creare un cortocircuito che poi è stato positivo. I rapporti sono stati molto informali, diciamo che 2 anni fa è stato possibile, dopo degli incontri, siamo riusciti a ritrovarci in situazioni proprio di lavoro, di laboratorio adulto, di formazione adulta, sono nate le 4 officine del sapere nelle aree di recente occupazione della capitale, di questa capitale, di Florianopolis. Cioè aree di recente occupazione significa che l'immigrazione dall'interno è continua. C'è un movimento di base che ha organizzato l'arrivo di questi migranti, per cui invece di essere completamente sfaldato, hanno fatto delle occupazioni sistematiche che va molto bene rispetto poi ai problemi con la polizia, con tutte queste cose, di alcune aree cittadine. queste erano le aree più a rischio, più difficili, e le quattro officine del sapere aperte mattina e pomeriggio, quindi dedicate ad 8 gruppi di bambini, nascono da questi educatori che vi dicevo che erano in cammino con questa ricerca nelle quattro aree più difficili della città. E senza entrare nei particolari, diciamo che a 2 anni, adesso stanno per compiere i 2 anni le officine, l'esperienza è positiva. La positività, la prima cosa è che i bambini, non avendo nessun obbligo di andarci, ci continuano ad andare e sono sempre di più quelli che ci vogliono andare. Ma sono completamente anomale rispetto a esperienze che vengono appunto chiamate di solito la casa da crianza, la casa dei bambini, che vengono aperte alcune volte per volere degli adulti, diciamo per una lotta degli adulti, alcune volte dal potere costituito, dalla prefettura, e che accolgono numeri grandi di bambini, 40, 50, 100 bambini, per cui la proposta educativa si va a perdere. Allora, in queste officine c'è un adulto per un massimo di 15 bambini. Non possono essere più di 15. Perché? Perché non è pensabile di costruire un percorso significativo se cominciano ad essere più di 15. I bambini vanno e sanno che non trovano il pranzo, ad esempio. C'è solo una merenda, quindi anche questa cosa del cibo viene molto... E l'officina del sapere, ad esempio nella seconda diapositiva c'era una casetta di mattoni, quella è una delle officine. Allora noi dall'Italia, ancora prima che il progetto si formalizzasse, attraverso le scuole, tra cui questa dell'Antonietta Lisi, abbiamo sostenuto la costruzione di queste officine. Fermo restando che questi educatori fanno parte dei movimenti di base, quindi hanno un modo politico di affrontare le questioni, e le officine sono costruite dalle persone della comunità stessa, dagli adulti della comunità. E i bambini, dovendo essere solo 15, e ce ne stanno tantissimi, è stato fatto proprio un lavoro di depistage. Allora l'officina deve essere uno strumento per garantire il diritto fondamentale allo studio nell'istituzione pubblica, che ha il compito di rispettare questo diritto, di assolvere questo diritto, la scuola pubblica. Allora, i bambini maggiormente espulsi dalla scuola pubblica o che non riescono ad approfittarne sono la fascia della prima alfabetizzazione. Per cui, dovendo prenderne solo 15 per ogni gruppo, si è privilegiata la fascia più colpita, quella della prima alfabetizzazione, che le significa dai 6 ai 13 anni. E l'officina quindi sta dentro la comunità, è costruita ed è mantenuta dagli adulti della comunità, i quali cominciano attraverso l'officina a capire che vuol dire avere un rapporto con una scuola, con un luogo educativo, con una scuola pubblica, e a discutere quindi anche del diritto all'istruzione per i ragazzini della comunità stessa. Diciamo, all'interno l'obiettivo fondamentale è lavorare con i bimbi, però ogni educatrice e il gruppo stesso che lavora ha come compito fondamentale quello di mantenere vivo il rapporto tra officina, quindi cultura, istruzione, educazione e livello adulto della comunità, e dall'altra aprire un rapporto che spesso è conflittuale con la scuola pubblica, che in quella zona dovrebbe accogliere e mantenere nella propria scuola questi bambini. Questo significa, da un lavoro di reperire qual è l'adulto di riferimento dei ragazzini per riuscire ad iscriverli, perché spesso non hanno documenti, insomma è un macello, al fatto se serve il singolo bambino a valorizzarlo nel suo provare questa avventura, quindi accompagnarlo, trovarsi fuori per riprenderlo e portarlo e farsi raccontare che è successo oggi, un po' come fanno le mamme, no? Per dire, al fatto di entrare in un confronto riguardo la metodologia con la direzione didattica e quindi con le insegnanti. Questo perché se la pedagogia diciamo non è una pedagogia, noi diremmo, dell'ascolto, e non è
una pedagogia diciamo che accetta la presenza di una diversità, il bambino, questo tipo di bambino, non ha nella scuola nessuna chance. E purtroppo, diciamo, la scuola, come in molti paesi del sud del mondo, la scuola è completamente contraria a ogni, diciamo, a qualsiasi buonsenso, diciamo, rispetto alla possibile accoglienza di questi bimbi e permanenza soprattutto. Cioè, sono molto pochi i bimbi che riescono ad arrivare alla quinta elementare, diciamo, di questi bimbi. Di solito si fermano alla prima elementare, la ripetono tante volte se continuano ad avere una continuità e poi via. Ora, il punto fondamentale su cui lavora il progetto educativo delle officine, quindi non si vuole sostituire la scuola di Stato, non fa un'azione assistenzialista, l'officina deve diventare, e l'educatrice, che tra l'altro l'educatrice è una persona esterna alla comunità, che appartiene ai movimenti di base, ma è esterna, viene da fuori, viene a portare qualche altra cosa, e diventa il possibile punto positivo, è l'offerta di un punto positivo di riferimento strutturante, che accompagna, ma che alcune volte può essere anche in alternativa e quindi stimola, può creare momenti di conflitto, comunque mette in discussione. I bambini, diciamo, si parte dalla loro cultura. Questo significa che molte volte il lavoro è importante, il lavoro che le educatrici fanno su loro stesse come formazione, perché con questi bimbi per un lungo periodo saltano gli schemi che c'ha in testa di solito una educatrice o una maestra quando comincia a lavorare con i bambini. E il punto fondamentale è lavorare sulla possibilità di accesso di questi bimbi all'autostima, come primo punto, anche rispetto a quella che è la priorità delle officine, che è l'alfabetizzazione, andare al di là del fatto di sapere eventualmente scrivere a memoria il proprio nome. Se qui ci sono delle maestre, delle insegnanti, diciamo che l'ispirazione è quella, se vogliamo, della Ferreiro e del costruttivismo brasiliano e argentino, per noi dell'MCE forse il metodo naturale di Paul Boeck, è un metodo che forse ci sono tanti altri modi, e che, diciamo, in ogni caso l'imparare a leggere e scrivere passa e arriva insieme a questo processo di costruzione di autostima. Cioè, possiamo parlare anche, se no, con delle parole di Freire, che dice che alfabetizzare è decodificare la realtà, quindi il mondo fuori di te e il mondo dentro di te. Allora non esiste che alfabetizzare soltanto l'accesso alla decodifica del simbolo, no? della lettera. C'è qualcosa di più complesso. Allora, come dire, partire dalla cultura di questi bambini significa anche assumere come dato di partenza la situazione cognitiva e affettiva di questi bimbi. E quindi non è, certo, è un grande obiettivo quando riescono a scrivere ad esempio il loro nome, perché devono uscire dall'analfabetismo delle lettere. Non è possibile che ci rimangano dentro. Però c'è questo discorso più profondo, più globale, ed è quello su cui poi riusciamo a mantenere dei livelli di scambio tra educatrici di queste officine e educatrici maestre delle scuole italiane. Sono tutte maestre, comunque, chi partecipa a questo progetto di queste 8 scuole, in cui ci sono insegnanti che basano il loro progetto educativo sulla pedagogia dell'ascolto, chiaramente, sulla centralità del soggetto e della relazione tra soggetti, sulla valorizzazione della diversità, quindi anche l'attraversamento dei momenti conflittuali e difficili, sia interpersonali sia di rapporto con la cultura, e su questa costruzione il più possibile positiva, forte, quindi con possibilità di essere elastica del sé, che ci scambiamo proposte, voi come fate e noi come facciamo. E alcune volte è successo che alcuni percorsi sono stati ripetuti nei due contesti così diversi, chiaramente contestualizzandoli. Allora, diciamo, sicuramente questo riconoscimento con questi educatori è avvenuto anche su un'utopia che noi educatori stentiamo ad abbandonare, cioè che in qualche modo l'educazione può essere ancora uno strumento di per la crescita e per la trasformazione. E forse è vero e forse non è vero, lasciamo il punto interrogativo. Diciamo, questo per molto sommi capi il versante brasiliano. Quindi diciamo, in questo progetto noi garantiamo la chance educativa, la continuità educativa, per adesso a 120 bambini. È molto una piccola goccia, no? Però è interessante che questa esperienza fatta in questo modo sta cominciando a chiamare l'attenzione e, come dire, in Brasile sta cominciando a circolare e, come proposta proprio educativa diversa. Il rapporto con l'Italia. Il rapporto con l'Italia è iniziato per caso, si sono avventurate due scuole a decidere di fare quello che dicevo prima delle diapositive. Erano più che altro percorsi itinerari, si parlava allora di educazione alla pace, adesso si parla più di educazione all'intercultura. All'inizio erano due scuole, l'anno scorso sono state cinque, e una scuola è uscita perché ha deciso di non, come dire, c'è una libertà di scelta, non ha condiviso fino all'ultimo la proposta del progetto, e quest'anno siamo in 8 e non possiamo essere di più e non possiamo essere di meno, perché adesso la settimana prossima arriveranno le educatrici delle officine e faremo i gemellaggi tra una scuola italiana e una delle officine del sapere. Sono 3 anni che le educatrici delle officine vengono in Italia a visitare prima 2 scuole, poi sono diventate 5, adesso saranno 8, e a avere un rapporto diretto con i bambini italiani e ad essere mediatrici dell'infanzia brasiliana ai nostri bambini. E quest'anno per la prima volta finalmente sembra che alcune delle maestre italiane abbiano, come dire, finalmente abbiano il coraggio di fare questo viaggio e di fare lo stesso con i bambini del Brasile. Fino adesso con i bambini del Brasile il tramite sono stata io, la zia Marina che viene dall'Italia. Le otto scuole, diciamo, che cosa cerchiamo? È molto importante, io dopo lascerò una cosa scritta, Patrizia, che si può fotocopiare. C'è stata proprio una delle educatrici brasiliane che dopo il viaggio in Italia ci disse chiaramente: questa relazione può continuare, ma noi dobbiamo trovare perché ci interessa a noi. Sembra che voi ce l'avete più chiaro perché vi interessa, perché vi sta a cuore. Per noi è molto meno chiaro. Allora dice, o lo mettiamo a fuoco, oppure credo che questa relazione non potrà continuare, perché comincerebbe a essere su un piano impari. Nel senso che noi accettiamo di avere la relazione con voi perché voi ci date un contributo di idee e un contributo finanziario. E quindi non è una relazione reciproca. E questa è stata una provocazione molto forte. Allora, come dire, la ricerca è stata nel capire perché, cioè non è scontato, cioè perché a me mi devono interessare i bambini del Brasile? Perché a loro devono interessare un rapporto con i bambini italiani? Cioè perché questo? La risposta non c'è ancora, diciamo che la stiamo cercando, però dei punti li abbiamo trovati. E per quello che riguarda i brasiliani, ad esempio il rapporto con i bambini italiani lavora a favore del processo della costruzione dell'autostima. Come diceva Anna Marzia, una di queste educatrici, avere qualcuno, sapere che qualcuno ti sta pensando e che gli importa che tu ci stai, è importante per tutti. Cioè uno cresce perché qualcuno ti guarda crescere, se no non cresci. Per bambini che non sono abituati a questa cosa, avere un interlocutore diverso, un po' esotico, perché noi siamo esotici per loro, che per giunta si interessa e che dà continuità al rapporto, è una grossa chance educativa. In più è un interlocutore curioso. Allora, il discorso dell'autostima non è lavorato solo sul piano delle relazioni, ma è molto lavorato su un discorso, io dico tra virgolette, come maestra di contenuti, cioè un discorso che va a pescare sull'identità individuale e sulla possibile identità collettiva. Quindi un discorso di cultura. Allora, come dire, partono le corrispondenze, partono i materiali, ci si scambiano le cose, uno sta indagando il mondo dell'altro. È un grosso stimolo avere qualcuno che ti chiede, perché ti guardi di più, e poi devi essere anche capace di raccontare. E poi c'è un'altra cosa, e credo che sia la più provocatoria per noi, è che noi, diciamo, loro accettano la sfida di lavorare l'intercultura non solo sul piano della diversità, diversità culturale, etnica, la musica, la danza, il cibo, ma sul piano della disuguaglianza. Cioè disuguaglianza precisa, cioè economica e sociale. Cioè il fatto che comunque non ci sono pari opportunità, il fatto che comunque qualcuno non ha garantite le condizioni minime per avere un progetto di vita e per avere garantita la libertà di scegliere. Allora, su questo terreno diventa, come dire, estremamente difficile, ma interessante il fatto che si stanno guardando non solo da paesi lontani, da culture lontani, da colori della pelle diversi, ma anche, come dire, non si può neanche dire sottoproletariato, non so come dire, cioè proprio come dire, la marginalità che entra in rapporto con la borghesia di Montesacro, di Trastevere, di Pistoia, di Ferrara. E questo fatto a noi ci sta intrigando molto nei percorsi educativi, a loro anche. E la scelta è quella comunque, in un discorso educativo, e su questo noi ci incontriamo, di non sacrificare mai il fatto di lavorare contro l'apartheid, qualsiasi forma di apartheid. Allora per noi diventa una chance il rapporto con loro, e per loro, che hanno il grossissimo problema di rendere visibili questi bambini dentro la città e di fare in modo che questi bambini abbiano da parte loro una percezione diversa degli spazi cittadini, quindi di non essere più soltanto, di non vivere più solo il rapporto di esclusione, il rapporto con noi anche per loro è una chance su questo terreno. E da un punto di vista educativo, sempre come maestra, c'è il fatto che quando il diverso disuguale ti sta vicino, lo incontri per strada o stai al tuo vicino di banco, è un casino, cioè è proprio difficile. Il senso di minaccia è talmente forte che, come dire, come insegnanti ci stiamo sperimentando in tante cose. Quello che abbiamo visto con chiarezza è che prendere di petto qualcosa che sta vicino e che mette paura è completamente controproducente. Non funziona, non funziona per me e non funziona per l'altro. Allora questa cosa della disuguaglianza, che è molto aspra, cioè è difficile per noi a livello adulto farci conti. Praticamente noi stiamo costruendo uno strumento, adesso lo dico in un modo molto laico, nessuno sta strumentalizzando nessuno, né loro a noi né noi a loro, però noi stiamo cercando anche io dico proprio uno strumento, una possibilità per entrare in queste asprezze attraverso una relazione, perché solo così lo puoi fare, però con qualcuno che sta lontano, cioè che non mi minaccia direttamente, che però è fortemente significativo della realtà che sta, come dire, in cui sta vivendo, non ci sono ambiguità, è proprio quello. E io ho un percorso per costruire successivi spazi di approssimazione. Questo abbiamo visto che funziona rispetto all'elaborazione dell'apartheid, dell'emarginazione con questi bimbi, e sta funzionando, anche se con grossi difficoltà che vi potete immaginare, anche nei nostri percorsi educativi. Se non altro sta facendo mettere a fuoco tantissimi nodi, tantissimi punti problematici, e ci sta facendo ricercare quelli che prima chiamavo i temi mediatori, cioè questo spazio di approssimazione è come una grande acqua, un ruscello in cui ci sono dei sassi, dei piccoli sassi che sporgono, e per passare dall'altra parte io devo riuscire a capire dov'è che sono questi sassi, i sassi giusti per arrivare dall'altra parte.
Rina, scusa se ti interrompo, ma bisogna...
Sì.
Più che altro, perché dopo non è sufficiente per lui, credo, se puoi un po' raccogliere.
Finisco, stavo finendo. Allora, diciamo, per noi italiani, quattro punti per le nostre scuole. Sono, tra l'altro, una scuola è uscita per far posto a un centro sociale di Santa Sofia di Napoli. E allora, costruire uno sfondo integratore, noi lo chiamiamo, all'interno del quale agire dinamiche e costruzione di cultura in senso interculturale, uno dei tanti sfondi integratori possibili. Un altro è avere qualcosa per andare contro alle generalizzazioni delle informazioni che noi riceviamo, molto affastellate, molto disordinate dai mass media, da tutte le altre cose, col fatto che tu ti fai un amico. Allora, avere un amico in un paese dall'altra parte del mondo, anche l'articolo del giornale diventa una lettera personale, cioè ti importa. E un altro punto è il fatto di lavorare, riaprire il discorso della solidarietà. E la solidarietà non funziona, è un boomerang. Sembra che da un punto di vista educativo, se non fatta con attenzione, rinforza. Io sono del nord del mondo, sono forte, sono ricco, bianco, biondo, eccetera, tu invece devi ricevere. Allora la cosa fondamentale è di costruire un progetto condiviso di cui sono responsabili tutti quanti i partecipanti, di cui gli adulti in qualche modo garantiscono soprattutto la continuità e la reciprocità degli interventi. All'interno di questo, una pratica di solidarietà si può, come dire, può essere lavorata. E poi mi sembra c'è un altro punto, non me lo ricordo, va bene lo stesso.
Ringraziamo la Marina, e poi magari ne facciamo un attimo una questione di dibattito, volevo lasciare proprio il tempo.
Io mi scuso che sono
stata...
Che io devo parlare in due cose, quindi grazie di qua.
Si può riprendere, perché merita sicuramente. Io non posso riferire un'esperienza così specifica e anche molto molto affascinante, ma devo riferirmi adesso invece ad una situazione, diciamo, normale, cioè di bambini che frequentano la scuola, di bambini che fanno un curriculum scolastico normale. Riallacciandomi a quello che Rudolf Steiner dice circa l'educazione del bambino. Nel tuo esordio hai accennato a due temi importanti quando hai fatto riferimento alla universalità del bambino e alla diversità delle infanzie. Sono due temi molto importanti, perché sicuramente se noi parliamo del bambino dobbiamo pensare ad uno stadio dell'età dell'uomo, che con approssimazione possiamo abbastanza bene definire. E se parliamo di bambino dobbiamo anche vedere che questo stadio dell'età dell'uomo si svolge secondo certi processi. I più vistosi sono quelli che riguardano la crescita fisica, ma ci sono processi animici e processi spirituali che accompagnano questa crescita. Quindi in questo senso lo sviluppo, la crescita, i processi di un bambino sono universalmente umani, cioè di ogni bambino della terra, perché attengono alla natura dell'uomo, e la natura umana è unica nel mondo, non ci sono tante nature umane. L'uomo fa riferimento ad un'unica natura, che è quella della sua umanità, e quindi in questo senso c'è una base di universalità per quello che riguarda il bambino. Quindi questo è un tema fondamentale che rimane comunque sullo sfondo. C'è poi ovviamente la diversità dovuta ai bambini che appartengono ai popoli del nord piuttosto che ai popoli del sud, bambini che hanno uno sviluppo più precoce per condizioni climatiche o di generazioni o di popoli rispetto ad altri bambini, ma direi che questa diversità è anche un aspetto positivo, nel senso che ovviamente ogni popolo ha le sue caratteristiche che gli provengono dalla cultura, dalla storia, dalla tradizione, anche dalla posizione geografica in cui vive sulla terra. Quindi questa diversità non è altro che una serie, diciamo, di aspetti della universalità, quindi anche un elemento positivo, visto, diciamo, con favore questa diversità. Si può anche trovare una differenza all'interno di uno stesso paese, uno stesso popolo, per fasce sociali. Anche lì ci sono diverse infanzie, ovviamente, riferito all'aspetto sociale. Invece, pur avendo diritto, non possono avere. Quindi ci sono aspetti universali, aspetti specifici che riguardano l'età dell'uomo, che noi definiamo l'età del bambino. Ora, la ricerca per quanto riguarda gli educatori è di capire quali sono i processi che si svolgono in un bambino, perché sono processi irripetibili alcuni, perché passata l'infanzia non si riproducono più questi processi. Se si riproducono poi nella vita, si riproducono in modo diverso, non solo in un modo diverso, ma anche con caratteristiche diverse, perché se si diventa adulti, la vita dell'adulto è ben strutturata e ben differenziata rispetto alla vita del bambino. Ecco, io volevo magari un momentino cercare di dire qualche cosa riguardo a questi processi di sviluppo del bambino, e vorrei, così come riferimento abbastanza evidente, vedere un attimo quello che succede nel mondo della natura. Se noi guardiamo il mondo delle piante, per esempio, che è un mondo familiare a tutti, noi vediamo che le piante si sviluppano ciascuna secondo il proprio ritmo, ciascuna secondo le stagioni. Non tutte le piante si sviluppano nello stesso momento dell'anno, cioè hanno un processo di sviluppo che risponde sicuramente a una legge di sviluppo insita nel mondo vegetale. E adesso, come riferimento ancora più preciso, possiamo dire che da foglie palmiverbie, con tutte quelle diramazioni, difficilmente verrà fuori un fiore a 3 o a 6 petali, difficilmente, è proprio una rarità, perché vengono fuori fiori a 5 petali. Così come da una pianta palminervia difficilmente verrà fuori un fiore a 5 petali, ma verrà 3 o 6 petali. Ecco, nel mondo delle piante noi vediamo che c'è una legge di sviluppo a cui la pianta risponde perfettamente sempre allo stesso modo, secondo un certo tempo. Se noi vogliamo adesso cercare nell'uomo qual è questa legge di sviluppo, allora possiamo anche dire che, come nella pianta, sicuramente nel processo di crescita e di sviluppo ci sono degli stadi che noi possiamo benissimo individuare, da quando la piantina o il seme messo esce fuori con 2 foglioline o con una, e poi dopo si allunga sullo stelo e poi esce fuori la foglia e poi il fiore e poi il frutto. Quindi è un processo questo. Anche nell'uomo avviene un processo simile a questo qui. Infatti, adesso salto subito e dico: noi vogliamo vedere l'uomo maturo, non quando ha 5 anni o 10 anni. Dobbiamo aspettare che maturi l'uomo, quindi deve fare un processo di sviluppo fino a quando diciamo, beh, adesso il problema è maturo. Per quello che riguarda la civiltà occidentale, possiamo dire che la civiltà occidentale ha individuato la maturità dell'uomo intorno al 21° anno di età, per certi aspetti, nel senso che gli si riconosce la capacità di esprimere un libero pensiero attraverso il voto, per esempio. Prima era 21, adesso è 18, ma qui concorrono altri fattori per cui è stato abbassato a 18 anni, ma fino a poco fa era 21° anno di età, l'età della maturità. E così noi vediamo che nel bambino questi processi, o meglio nell'uomo, questi processi avvengono secondo un certo sviluppo, e la pedagogia steineriana ha individuato questi momenti culminanti di sviluppo, queste tappe di sviluppo, in un ciclo di 7 anni, cioè un primo sviluppo 7, poi 14, poi 21, poi continua ancora. Dante ci insegna nel mezzo del cammino di nostra vita, 7 per 5, 35, la vita media dell'uomo è 72 anni circa, quindi voglio dire, questi momenti di sviluppo si qualificano con delle caratteristiche diverse. Allora, volendo pensare all'educazione del bambino, dobbiamo pensare a un essere che si sviluppa secondo certi ritmi naturali, non determinati dall'uomo. L'uomo può interferire, questo sì, positivamente o negativamente, però diciamo il processo di crescita e di sviluppo è naturale, è la natura umana in questo caso che lo fa. Quindi questo sviluppo visto nell'arco di un settennio porta l'educatore a chiedersi nel primo settennio quali sono i processi più importanti e nel secondo quali, nel terzo quali. Non vado oltre perché l'educazione arriva fino alla scuola superiore, i primi 3 settenni, poi il problema è di autoeducazione per l'adulto se vuole rinvenire e rintracciare i processi che ancora continuano anche con oltre il 21° anno di età, ovviamente, no? Ma lì è un processo di autoeducazione, non più di educazione dall'esterno, cioè uno fa quello che poi pensa di dover fare, non è più soggetto ad una istruzione, ad un'educazione condotta. Quindi, pensando al bambino, dobbiamo anche caricarci di questa domanda: quali sono i processi fondamentali che il bambino attraversa nella sua crescita e come possiamo rispondere a questi processi? Ora, io devo essere necessariamente così sintetico nell'esposizione, poi magari qualche domanda nella conversazione che seguirà ci permetterà di mettere a fuoco qualcosa di più preciso. Possiamo dire che questi processi sicuramente riguardano 3 aspetti della vita dell'uomo: l'aspetto dell'attività, della volontà, gli aspetti del sentimento, del sentire, e gli aspetti del pensare. Quindi questi sono i 3 motivi fondamentali che guidano la vita di ogni uomo, sia in Oriente che in Occidente, sia povero sia ricco, sia colto o incolto. Cioè l'uomo agisce o perché è portato da un sentimento di simpatia o di antipatia verso il mondo o verso un altro. È sicuramente l'elemento più forte nell'uomo. Oppure l'uomo agisce perché pensa che una cosa debba essere fatta, così e non così. Quindi si regola e si lascia guidare dal suo pensiero. E nel farsi guidare dal suo pensiero poi stabilisce la via attraverso la quale deve realizzare quello che ritiene giusto, che ritiene bello anche fare, e quindi mette in funzione, in attività, la sua volontà. Quindi queste 3 sfere della vita dell'anima, sentire, volere e pensare, sono quelle che, se noi ci pensiamo un attimino, guidano tutta la nostra vita, dalla mattina alla sera. Prima ancora di essere guidati dal raziocinio logico, spassionato, dobbiamo misurarci con queste sfere così spontanee, no? Allora, per quello che riguarda l'educazione del bambino, sicuramente noi abbiamo l'esperienza diretta che il bambino piccolo da 1 a 7 anni vive soprattutto nella motorietà, nell'azione, non sta mai fermo. Ci fa girare la festa, lo dobbiamo fermare. Se facciamo una cosa, lui subito ci imita. Allora dobbiamo stare attenti a non fare a non fare cose che lui potrebbe imitare. Perché questo è un altro elemento importante. Il bambino piccolo, che non ha ancora un pensiero sviluppato, ovviamente, perché dovrà attendere gli anni successivi, impara attraverso l'imitazione, non attraverso il pensiero. Anche se c'è un barlume di pensiero in ogni bambino, anche in quello piccolo di 4-5 anni, ovviamente, ma attraverso l'imitazione. Se passiamo al secondo settennio, dobbiamo considerare qui qual è il processo in questa seconda fase di sviluppo del bambino, dai 7 ai 14 anni, qual è il processo che maggiormente è attivo per quello che riguarda la vita del bambino. Rudolf Steiner ci fa vedere attraverso le conferenze, attraverso la didattica, attraverso la metodologia, attraverso l'osservazione delle prime scuole Waldorf, e noi poi sperimentiamo ancora oggi che questa indicazione è pertinente, è reale e valida ancora, ci fa vedere che il rapporto che il bambino di 7-14 anni, anche se intorno ai 14 non possiamo più parlare proprio di bambino, però il ragazzo della fascia 7-14 anni approccia il mondo non ancora con il pensiero, ma con il sentimento, e quindi l'insegnamento deve essere impostato tutto a soddisfare questa esigenza dell'anima del bambino, che è il sentimento. E il sentimento richiede un nutrimento, che non è la logica, non è la critica, il pensiero critico, richiede un nutrimento che è l'immagine. Quindi il mondo portato attraverso le immagini, l'approccio conoscitivo del mondo mediato attraverso l'immagine. E che voglio dire con questo? Non è che mi voglio riferire alle immagini o di un giornale o di pitture o immagini stampate della televisione, del cinema, no, le immagini dell'anima. Cioè il bambino deve potersi mettere in rapporto con il mondo e comprendere il mondo attraverso la sfera del sentire. Ho capito, cioè, ha capito qui. Come anche noi tante volte afferriamo e comprendiamo una cosa, sappiamo che non la comprendiamo con il pensiero, perché magari non siamo istruiti sufficientemente per quell'aspetto, però comprendiamo. Tante volte ci capita di comprendere una persona che non si conosce affatto, magari appena un'ora, con la quale stai parlando, ma è perché la vita dell'anima è talmente attiva, è talmente aperta verso quello che la persona sta dicendo o ci sta raccontando, e con questo sentire noi comprendiamo. Il mondo può essere compreso anche con il sentire. Questa è una grande ricchezza che l'uomo ha. Nel terzo settennio, quando il bambino supera i 14 anni, per esperienza sappiamo che incomincia a contrapporsi, a dire sì, domenica no, non vengo con voi andate a Frascati, io con i miei amici vado a passeggio a Villa Panfili, per esempio. Oppure, papà, non sono tanto d'accordo con quello che dici. Cioè questa differenziazione, che è effettivamente la manifestazione evidente dell'inizio di un crescere di un pensiero individuale critico. È giusto adesso che il pensiero diventi critico. Prima non è sicuramente un arricchimento per il bambino, è un inaridimento dell'anima. Se il bambino sperimenta da piccolo la critica, non nel senso di critica verso le persone, ma se viene solleticato, stuzzicato a sviluppare un rapporto critico con il mondo. Con il primo settennio il rapporto con il mondo deve essere di fiducia assoluta. Il bambino non dovrebbe mai sentirsi dire attento a questo, attento a quello, attento a quello, ma dovrebbe vivere nell'ambiente in modo tale che tutto l'ambiente risponde alle sue necessità. Noi adulti dovremmo creare tutto l'ambiente perché il bambino non sia sempre da noi tenuto sott'occhio, sgridato, sollecitato a non fare questo, a non fare quello, anche perché poi non è vero che lo fa, cioè lui fa quello che vuole fare, punto e basta. Sta a noi preoccuparci che non succeda qualche cosa. Quindi il bambino nel primo settennio è tutto unito nel mondo, e in questo senso si può dire che il bambino sperimenta una bontà del mondo rispetto a lui. Il bambino è tutto unito al mondo, infatti noi sappiamo che se sta sulla riva del mare dobbiamo stare attenti a che lui non si getti nell'acqua, perché lui vuole abbracciare l'acqua. O se sta vicino a un fuoco, attenzione a tenerlo distante, perché lui vorrebbe toccare le fiamme. Cioè lui non ha ancora un rapporto di differenziazione con il mondo, è tutto unito con il mondo. E questo rapporto intorno al settimo anno di età incomincia, diciamo, ad allentarsi. Ed è quando, superato il settimo anno, si unisce al mondo e adesso lo vuole scoprire il mondo. Ma siccome lo strumento del pensiero non è ancora pronto in maniera adeguata, come dovrà esserlo successivamente, allora la sua esperienza con il mondo deve passare attraverso la bellezza. Il mondo è bello. Questo è importantissimo per il bambino, per l'uomo futuro, ci stiamo dicendo, che sperimenti un rapporto con il mondo in cui il mondo gli parla attraverso la bellezza. Tutte le materie di insegnamento devono essere materie che suscitano in lui entusiasmo nei riguardi del mondo. Delle piante possiamo sezionare tutto successivamente, ma nel secondo settennio le piante si manifestano nella bellezza, gli animali, il mondo, la natura, tutto nella bellezza. E nel terzo settennio adesso è il momento in cui il mondo si deve manifestare nella sua verità. Ma è vero quello che dice lui o è vero quello che dice lui? Che cos'è vero? Ma Dio esiste, non esiste, l'amore, la morte? Ma sono cose reali o sono cose immaginate? Si interroga il ragazzo su questi aspetti della vita. Adesso è anche pronto, incomincia ad essere pronto per dare delle risposte individuali, e questo è uno dei compiti fondamentali della pedagogia, di ogni pedagogia, di ogni educazione, di portare il bimbo, il ragazzo, l'uomo a poter dare delle risposte individuali, dove, e qui la grande scommessa di ogni pedagogia, la crescita dell'allievo, dell'alunno, del figlio, del giovane, sia avvenuta in modo tale che l'esperienza del buono, del bello e del vero sia un'esperienza fatta, non sentita raccontare da fuori, ma fatta. E in questo senso nella pedagogia steneriana diamo molta importanza a tutto l'elemento artistico e immaginativo nel secondo settennio, che non deve essere scompagnato ovviamente dall'attività manuale, perché se io per semplificazione ho detto il primo settennio soprattutto si sviluppa un'attività motoria, quindi la volontà caotica ancora, perché va ordinata, il bambino si muove caoticamente, fa danni quando si muove, allora bisogna che questa attività sia presa in mano dall'adulto, dall'educatore, e sia disciplinata, sia armonizzata in questo senso. Ma è anche vero che il bambino sente, vuole e pensa anche nel primo settennio, così nel secondo settennio, così nel terzo, non è che sono tre scompartimenti stagno, che passato uno entriamo nel secondo, nella seconda sala, poi nella terza sala. E allora l'attività scolastica degli educatori deve essere rivolta a tutte e tre sempre queste sfere della vita dell'io, dell'uomo, privilegiando nel primo settennio quella della volontà, nel secondo settennio privilegiando quella del sentimento, nel terzo settennio privilegiando quella del pensiero. E in questo senso per i bambini è anche importante gli strumenti didattici con i quali lui viene a contatto. E allora qui devo dire, ma molto velocemente, che l'uomo procede nella sua evoluzione, questa è, insomma, è una cognizione che appartiene a tutti, procede da un rapporto molto stretto con il mondo della natura, pensiamo alle antiche civiltà, o alle civiltà attuali che sono rimaste secondo noi ad uno stato primitivo, da un rapporto molto stretto con il mondo della natura ad un rapporto di grande emancipazione dal mondo della natura. Cioè l'uomo antico, l'uomo primitivo era strettamente legato e direi anche dipendente in un certo senso dal mondo della natura nella quale lui viveva. L'uomo di oggi prescinde completamente dalla natura. Un esempio è questa luce che abbiamo qui. Noi possiamo fare giorno a mezzanotte. L'uomo antico non poteva fare giorno a mezzanotte, se no con un piccolo lumicino. Quindi siamo qui, possiamo andare in un giorno e mezzo in Alaska, oppure possiamo andare nell'America Latina. Possiamo cambiare da un momento all'altro la nostra condizione naturale di italiani. Andiamo nel ghiaccio, andiamo in una zona molto molto calda. Cioè noi siamo veramente molto liberi rispetto all'uomo antico, ma liberi nel senso che ci siamo emancipati rispetto alla natura al punto tale che possiamo distruggere. È una grande conquista dell'uomo poter distruggere o no la natura, rispettare, ma è una realtà. Siamo nella situazione in cui l'uomo è libero, è arbitro nel senso libero, non nel senso è arbitro di poter agire nei riguardi della natura come vuole. Quindi noi siamo emancipati. Il bambino piccolo, secondo la pedagogia steineriana, ripercorre, o meglio l'uomo ripercorre nel suo sviluppo, il cammino evolutivo dell'umanità. Per cui il bambino piccolo è strettamente legato al mondo che lo circonda, nel senso in cui l'uomo antico era legato al mondo della natura che lo circondava. Anche se il bambino piccolo vive tra quattro mura, quindi non sta nella natura nel senso classico, però lui vive, ripercorre naturalmente questo itinerario fisico, animico e spirituale dell'uomo antico fino a quando il bambino si emancipa e diventa adulto, e allora noi dobbiamo guardare anche questo sviluppo del bambino da una condizione umana che ripete le tappe evolutive dell'umanità antica fino ad arrivare a noi che siamo gli uomini di oggi, in cui la tecnica, per esempio, faccio soltanto un esempio, per i quali la tecnica è uno strumento ormai insomma acquisito, ma se pensiamo ad esempio 100 anni fa certe cose che oggi ci sono non c'erano, 1000 anni fa non c'erano proprio. Allora anche qui attenzione noi educatori a che cosa esponiamo il bambino, con che cosa mettiamo a contatto il bambino quando è piccolino. Cioè noi dovremmo ricercare le leggi di sviluppo anche dell'umanità, e queste leggi di sviluppo sono in embrione quelle che ogni essere umano ripropone nell'arco della sua vita. D'altra parte non ci potrebbe essere un'esperienza reale, saremmo tutti esseri scollegati, ogni epoca sarebbe scollegata dall'altra se noi non potessimo e non portassimo nella eredità, non dico genetica, sicuramente genetica, ma anche animica e spirituale dentro di noi le conquiste dell'umanità passata, se no non potremmo essere uomini moderni, saremmo uomini di questo tempo, punto e basta. Non ci sarebbe né modernità né antichità, non ci sarebbe nulla, ci sarebbero tanti frammenti di umanità, ognuno vive il suo e li finisce. Proprio questa memoria storica genetica, abbastanza facile da vedere, ma anche animica e spirituale, sono elementi da considerare in ogni educazione. Io mi fermo subito perché se no poi magari parlo troppo e tolgo spazio. Ho appena accennato alcune cose.
Quindi la ringraziamo anche a Tenemesh e vediamo un attimino le cose così che ci vengono, le riflessioni che ci vengono un attimo da fare o le domande o essendo una rotonda tavola, senza tavola, rotonda.
Potrei anche avere un pochino più di informazione su poi come è organizzata questa didattica,
Sì, sempre sinteticamente, proprio per quello che dicevo all'inizio, che lo sviluppo dell'essere umano avviene secondo certe tappe naturali, per quello che riguarda ad esempio la scuola steineriana, se si considera il secondo settennio, che è il settennio dell'età dell'obbligo scolastico, no? Diciamo dalla prima elementare alla terza media, ecco, allora se si segue questa indicazione, l'insegnamento deve essere necessariamente collegato con un insegnante che prende il bambino dalla prima e lo porta fino all'ottava classe o terza media. Lo stesso insegnante che prende il bambino dalla prima fino alla terza media. Perché? Non per questo motivo che ho detto, perché se l'arco di sviluppo è uno, anche se variegato all'interno ovviamente, ci deve essere questo ponte senza interruzione. E questo comporta ovviamente una serie di riflessioni e considerazioni a monte che io non ho potuto fare in questo breve spazio, ma questa è una caratteristica di differenziazione con le altre pedagogie. Un'altra caratteristica è questa, mi corre l'obbligo di dire che insomma, non c'è nessuna presunzione in questo che sto per dire, che se l'insegnamento deve essere fatto, per il bambino l'insegnante è colui che da una parte porta la conoscenza, dall'altra è un essere attivo nel mondo, è uno che sa fare quello che dice che i bambini devono imparare. E quindi l'insegnamento deve avvenire direttamente, perché il processo educativo diventa tale se c'è un rapporto personale. Cioè l'uomo istruisce un altro uomo, e allora in questo senso non ha motivo di esserci per esempio il libro di testo, perché il libro di testo è qualcosa che un professore X ha scritto per un bambino Y che non vedrà mai in vita sua, mai. Questo bambino leggerà qualcosa di una persona che non vedrà mai in vita sua. E allora che cosa voglio dire con questo? Che l'uomo adulto deve educare e istruire il bimbo, il giovane, ma l'educazione e l'istruzione reale avvengono nella misura in cui l'adulto possiede quello che vuole far scoprire, non dico trasmettere, far scoprire al bambino. E poi anche per un altro motivo molto semplice, che il libro di testo non tiene conto della realtà di quei bambini di quella classe, è fatto per un bambino medio, di media intelligenza, non è un libro molto, nemmeno un bambino deficiente, un bambino medio, X, secondo certi parametri, e lì viene poi tagliato il libro di testo. Ma i temperamenti dei bambini come sarebbero coltivati con un testo pianificato per necessità, ovviamente? Allora viene meno la possibilità dell'insegnamento, o meglio si riduce, non viene meno, perché l'insegnante insegna anche senza libro di testo, anche quando lo usa ovviamente, non è che si affida soltanto al libro di testo. I temperamenti verrebbero mortificati, perché se vuoi presentare una lezione di storia, una lezione di botanica o una lezione di grammatica italiana ai bambini e prescindi dal tener presente che ci sono bambini flemmatici in classe, o malinconici, o collerici, o sanguinici, se fai di ogni erba un fascio e parli in un modo bellissimo, che per il sanguinico è il non plus ultra, ma il malinconico non è interessato a queste belle cose che l'insegnante sta dicendo, perché non è presente nel modo di presentare l'argomento alcun elemento che interessano magari il malinconico, che si sente molto più preso e affascinato se nella lezione magari anche di grammatica portata in un certo modo trova elementi di dolore, di dispiacere, cosa a cui il malinconico si attacca molto facilmente. O il collerico, se fa una lezione di grammatica in cui non mette in risalto i verbi, il collerico si comincia a fare così sul banco, a girarsi, perché lui vive nell'azione. Quindi anche i temperamenti, che sono poi legati alla terra, all'acqua, al fuoco e all'aria, dei temperamenti possiamo fare un riferimento abbastanza preciso, no? Terra, acqua, aria, fuoco, i quattro elementi che hanno fatto tanto discutere i greci, i filosofi greci sull'origine del mondo. Ecco, questo è un altro elemento che un libro di testo non può ovviamente contemplare. Quindi, per dire, non è una presunzione dell'insegnante Sederiano che è un insegnante come tutti gli altri, a tutti gli effetti, ma è soltanto un trovare un modo diverso per portare l'insegnamento, in modo vivo. Per la didattica anche usiamo sempre strumenti materiali, in senso lato, anche per esempio le matite, le penne. Usiamo materiale naturale. Faccio un esempio, ma solo come esempio. La sfera, cioè la penna biro, ha una caratteristica: in punta c'è una piccolissima sfera, piccola, che gira con l'inciso tale e scrive. Questa penna biro è un prodotto di questi decenni. Il bambino piccolo, se ripercorre l'evoluzione dell'uomo, dovrebbe arrivare ad un certo punto della sua età, il momento in cui, diciamo, ha la relazione con questo tempo, in cui usare questa sfera, che è anche, diciamo, il simbolo, in un certo senso, della maturità dell'uomo di oggi. La sfera è un io così concentrato, e come strumento didattico è impersonale, non dà al bambino nessuna possibilità di manifestare la sua capacità di scrittura, la sua pressione o meno. Tutti scrivono con la sfera, cioè, diciamo, vengono tolte delle possibilità al bambino di poter esercitare la sua natura di bambino particolare rispetto all'altro, perché questa sfera e questa penna ci induce tutti a fare più o meno, a scrivere allo stesso modo. Cosa diversa, per esempio, se si usa la penna stilografica. Noi sappiamo che la penna stilografica, se pigi di più, esce in un certo modo l'inchiostro, se pigi di meno. Cioè, adesso sono dettagli didattici, proprio per fare un esempio soltanto. E poi anche nel corso degli anni cambiano questi strumenti didattici. Cambiano. Io ho visto, per esempio, com'era diverso un disegno in cui un bambino stava disegnando l'Italia, e due in modo particolare mi ho guardato. In uno stava disegnando l'Italia e aveva usato il pennarello, c'erano tanti pennarelli su quel tavolo, e in un altro aveva usato il rosa fucsia e un verde, ma molto delicato, che poi ho visto che c'aveva la matita colorata in mano. Cioè, anche questo nell'educazione e nell'istruzione va tenuto conto dei materiali che noi diamo ai bambini. Diamo qualcosa che gli fa acuire il senso del tatto, sviluppare, o gli mortifica il senso del tatto, che è uno dei tanti sensi che noi abbiamo, il senso del tatto. Il senso del tatto va sviluppato, come il senso della vista, dell'ascolto e tutto il resto. Quindi gli strumenti didattici sono molto importanti.
In particolare, per esempio, questo tipo di scuola deve essere una scuola privata, che cosa fa? Ogni fine anno un esame di riconoscimento al quinquennio, ai tre anni della media.
Dunque, nel processo educativo
sì,
è diverso, certo. In realtà nel processo, nel rapporto educativo discente alunno, in realtà il problema è soltanto educativo e non di altra natura. Cioè, uno che si dedica all'educazione fa l'educatore e deve cercare di fare al massimo e al meglio l'educatore. Il problema dell'esame o del merito è un problema dello Stato, del diritto, ma quello è un altro aspetto. Allora la pedagogia steineriana divide molto bene l'ambito educativo spirituale di competenza degli insegnanti, e in questo senso è anche assurdo, proprio assurdo, che un insegnante che ha avuto per diversi anni un allievo poi ad un certo punto lo deve giudicare. Ma lo sa già, sa perfettamente che un allievo è bravissimo, un altro ha delle carenze. E la pedagogia steneriana, siccome vuole coltivare il meglio e il massimo di ogni essere umano, non fa esami, mai. Dalla prima elementare alla scuola superiore non fa esami. In Italia sì, perché adesso c'è la legislazione che ci obbliga, ma laddove le scuole steneriane sono riconosciute, cioè sono riconosciute valide per l'educazione, non c'è nessun esame mai, solo per l'accesso all'università. Questa è la differenza.
Non ci sono neanche voti.
No, non ci sono voti, non c'è voto. Non c'è registro. No, solo in Italia. In Italia sì, perché lei sa che, tu sai che in Italia, se vuoi fare l'esame di terza media, devi avere la licenza di quinta, se no non puoi fare. Allora sei costretto, se vuoi andare al liceo, devi avere la terza media, quindi sono tappe obbligate. Ma si fa perché se no diversamente i bambini non potremmo nemmeno accettare a scuola, perché poi non è che arrivati in quinta e poi finito senza esame, via, è finita la scuola, non si può fare. Ma sono scuole private, in che senso? In realtà l'educazione non dovrebbe essere né privata né pubblica. I bambini tutti hanno diritto all'educazione. Ora, la scuola steneriana è privata nel senso che segue una pedagogia che non da tutti è condivisa, ovviamente, e quindi non è condivisa a maggior ragione, diciamo, dallo Stato, per cui necessariamente tu ti strutturi come scuola privata, anche se senza fine di lucro, ovviamente, però è solo così, privata. Se vuoi diventare una scuola privata parificata, allora devi accettare il programma dello Stato, cioè un'altra pedagogia, che ha i suoi meriti, ovviamente, però è un'altra pedagogia. E la pedagogia steneriana si differenzia su tante cose, e allora non c'è, diciamo, per certi aspetti compatibilità, si segue la via libera, privata, difficilissima.
Con ostacoli enormi anche a livello economico, difficoltà tantissime.
Ma gli insegnanti devono essere tutti
insegnanti sottopagati.
Cioè, come si formano?
No, gli insegnanti appunto devono essere tutti psicologi steneriani, oppure cioè che cosa devono fare?
Delle corsi di formazione.
Beh, diciamo che gli insegnanti steneriani sono tutti o diplomati all'istituto magistrale o diploma di scuola superiore o laureati anche, insomma tutti hanno fatto la scuola superiore minimo, se non l'università, anche, o sono anche persone, facendo il caso nostro, io ero bancario fino all'83, ero in banca, poi ho lasciato per fare l'insegnante, ma conoscevo già la pedagogia steneriana come genitore di bambini che andavano a scuola. E devono avere un curriculum scolastico, diciamo di scuola media superiore almeno, e poi devono fare un corso di formazione di pedagogia steneriana, per sapere di che si tratta, per dire sì, mi sta bene o non mi sta bene, devo fare così o no, insomma, fare una formazione come si fa anche al magistero qui in Italia, no?
Quanto dura la formazione?
In Italia dura 2 anni, all'estero pure 2 o 3,
anche
dipende.
Anche 3 anni, per 3 anni, dipende. Per il corso del lavoratore, attualmente.
Sì, questo. 2 o 3 anni. All'estero dura 2 o 3 anni, poi dipende se fai la maestra d'asilo, se fai l'insegnante d'arte, se fai il maestro di classe, che sarebbe l'insegnante che prende i bambini dalla prima all'ottava, ma non è l'unico. Ci sono anche 2 lingue straniere dalla prima classe, quindi ci vogliono insegnanti che conoscono 2 lingue straniere. E poi c'è, insomma,
facendo una fantasia, penseresti di poter andare a intervenire nelle scuole di cui parlava lei prima e applicare il tuo metodo direttamente così, o pensi che tu personalmente, e ugualmente volevo sentire,
sì,
dalla tua esperienza.
Sono rimasto affascinato dalla sua relazione, bellissima sotto il profilo umano e sotto il profilo sociale anche, bellissima. Infatti io sono dispiaciuto che lei abbia avuto il
metodo.
Dunque, a San Paolo del Brasile esiste una scuola steneriana di 1000 allievi, esistono anche in altre 2 città, se non ricordo queste città, è diffusa in tutto il mondo la pedagogia steneriana. Il lavoro che lei ha presentato è un lavoro, diciamo,
di ponte, no?
Sì, ma è un, a parte, diciamo, l'intento del loro lavoro, ma è una situazione di bambini già in uno stato speciale, insomma, no? Di bambini, sì.
Insomma. Speciale, ma sono migliori.
Sì, non lo so, nel senso che sono bambini che hanno bisogno ancora di vedere soddisfatti i bisogni primari. E quindi io sarei felicissimo di poter andare, se è una domanda così, magari io quando vedevo, e poi quando lei parlava dicevo che esperienza bellissima, una fortuna fare questa esperienza qui. Quindi se tu mi chiedi se io sono a disposizione, dico di sì.
Pensi che il metodo quindi sia in grado anche con bambini che hanno queste privazioni? Queste...
Sicuramente sì, perché questo è l'elemento universalmente umano che dicevo, no? Universalmente umano che dicevo.
Rispetto a questa scuola di San Paolo, adesso penso che la tua domanda si riferiva a questi bambini sulla strada, che io dicevo, no? Mentre invece queste scuole sono rivolte a questa esiguissima fascia borghese che esiste anche in Brasile. Questo. Come succede, ad esempio, come succede per la pedagogia Freinet, che in Brasile è tutt'altra cosa da come viene invece applicata qui in Italia, diciamo. Però io non conosco questa situazione. Io dicevo prima, rispetto quello, e io so molto poco, della scuola steineriana, perché una maestra di una scuola dove io stavo, Maria Grazia, è diventata insegnante della scuola steineriana seguendo l'esperienza della propria figlia, cioè scelse di mandare la figlia, Maria Grazia Crucini.
Ah, sì.
Adesso io l'ho persa di vista, non so più nulla,
sì,
non so quali storie.
La pedagogia curativa Casa Lovic, c'è anche la pedagogia curativa o terapeutica, sì.
Allora diciamo che ci sono, sempre, io non ti posso rispondere tanto perché io la scuola non l'ho mai visitata, quindi come dire, per sentito dire, diciamo su alcuni punti di quello che tu hai illustrato io vorrei discutere, non riesco a concordare, però è anche vero che mi sembra che tu molte cose non le hai dette, cioè come dire, ecco, forse quello che io in qualche modo so rispetto alla proposta pedagogica di Steiner, quando ti sei infervorato sul discorso della bellezza, e nel senso che mi sembra che la pedagogia di Steiner, per quel poco ti dico che conosco, c'ha un qualcosa che uno poi, diciamo, poi nella strutturazione uno dice io non condivido, faccio un'altra cosa. Però ha un qualcosa di estremamente provocatorio che riguarda alcune cose fondamentali. E che, allora rispetto a questo, io penso che potrebbe essere un contributo, diciamo, come dire, forse ecco, di divulgarla di più. Una cosa, è una cosa che mi colpiva nei racconti di Maria Grazia, il gusto per la ritualità. Allora, nel momento stesso in cui tu mi dici le condizioni in cui facciamo crescere i bimbi, soprattutto fino ai primi 7 anni, sono fondamentali, allora io dico, una pedagogia che assume così fortemente questa cosa, come dire, vede con occhi ancora più lucidi il futuro delle prossime generazioni in cui all'infanzia sono vietate queste condizioni. E voi date anche delle indicazioni. Allora, uno, mi veniva in mente questi racconti che mi faceva Maria Grazia delle cose a cui partecipava la figlia, del ridare vita, far uscire dalla formalità liturgica il discorso della ritualità. Allora, io credo che è molto importante, da un punto di vista educativo ma umano, ripercorrere le proprie storie per ricostruire l'identità individuale e collettiva. Però è molto importante che uno abbia la possibilità di costruirsi un'altra storia tra lui e le persone che in quel momento condividono tante ore della propria vita. Allora, in questo senso, non a caso, in un nostro stage lì a Prepo, Patrizia, uno dei punti per percorrere lo spazio di approssimazione rispetto a una diversità anche stridente era la capacità da parte di un educatore o di un'educatrice di costruire una ritualità. Allora, ad esempio, da Steiner sicuramente ci sarebbero delle indicazioni molto forti, non banali, rispetto a questo discorso, che io credo che sia stato esplorato troppo poco, sia a livello dell'educazione dei bambini e sia a livello della formazione. È stato rilegato molto nell'ambito della professione liturgica di una dottrina religiosa. quando invece è un discorso proprio molto serio di costruzione del sé individuale e collettivo. Poi un'altra cosa che mi affascinava era il fatto che, adesso non so se è vero o no, il colore, l'approccio al colore attraverso l'acqua. Allora, questa è una cosa, come dire, enorme. Io posso
aggiungere, parla della pittura con l'acquarello.
Sì.
Era molto bello, ma non si capiva.
Perché questo, perché c'è un'attenzione a, poi uno può credere o no sul fatto che sono gli elementi, come gli antichi greci, che imprimono l'essere e compagnia bella, però rimane il fatto che questo, rispetto anche a esperienze fatte con gruppi di ricerca, il rapporto intimo con gli elementi semplici della natura è un'altra chance enorme di ricostruzione del sé e della costruzione di altri rapporti. Perché? Perché l'elemento naturale semplice non è un mediatore qualsiasi. Cioè, non a caso in culture diverse, chi lo chiama alleato, chi lo chiama non so che, insomma, è una cosa molto forte e sta... Allora, come dire, e rispetto a questo, di nuovo mi sembra che la pedagogia steineriana si avventura in un ambito che la pedagogia, una certa pedagogia, noi diciamo da pedagogia Freinet ci avventuriamo in molti ambiti, però, oh, e questo, io sto parlando rispetto alla domanda tua,
Sì, sì, ho capito.
Nel senso che, ad esempio, il primo incontro di laboratorio che quattro di noi hanno fatto con gli educatori popolari brasiliani, 5 giorni e 5 notti, abbiamo chiesto un posto in un posto appartato dalla città, insomma, che rimediassero. Alla fine sono stati, credo, dei religiosi che hanno dato il loro collegio, una roba così. Comunque, con questo parco, insomma, un bosco, una montagna, la proposta nostra che potevamo portare il metodo naturale di Le Boeck o non so che cavolo, la lettura collettiva o, invece noi che abbiamo fatto? Abbiamo scelto, in base a un'esperienza maturata da diversi anni, comunque non è stato assolutamente un'improvvisazione, di costruire con loro una storia nuova, che era l'incontro col luogo, i colori, la luce, il fuoco, il bosco, la musica, il giorno, la notte e i momenti di transizione, l'alba e il tramonto. Allora, perché questo? Perché non c'era una possibilità di... Come dire, ti dovevi fare un'altra storia e dovevi trovare dei mediatori che andassero al di là della prepotenza.